proposito della celebre disputa di Valladolid del 1550, che si è svolta appunto, disputa che ha avuto inizio negli anni precedenti, questa data, ecco qui molto sinteticamente, per gli scopi del nostro corso, osserviamo che ad essa parteciparono, come abbiamo già avuto modo di dire, tra gli altri, Ginés de Sepúlveda, che era un grande pensatore, insieme a Francisco de Vitoria e Bartolomé de las Casas. Sono questi i protagonisti a cui qui facciamo riferimento, ma che tutto sommato sono i protagonisti principali. E che cosa si discusse? Appunto del tema che abbiamo già preannunciato. Chi erano questi che erano stati da poco scoperti, questi esseri umani da poco scoperti? Erano uomini, dovevamo considerarli uguali a noi, sostenevano gli europei, le grandi monarchie europee, spagnole e portoghesi, oppure sono diversi da noi? E da questa domanda discende anche come dobbiamo trattarli e quindi tutte le conseguenze, no? Che da esse poi scaturiscono e che poi in effetti si sono verificate nel corso di questi 500 anni, vero? Nel corso della storia umana. Dunque qui molto brevemente, perché questo problema, come ho già anticipato, è molto importante ed è anche molto complesso, perché ha risvolti filosofici, etici, e questo è ciò su cui ci soffermiamo, politici, economici, culturali, eccetera. E noi ci fermiamo sull'aspetto etico, no? E esso è importante non solo per quel tempo, ma come ho già anticipato, anche per il nostro tempo, perché pur essendo cambiato per fortuna in gran parte le situazioni, il problema rimane. E nel senso che anche noi, di fronte a questo grande fenomeno epocale dell'immigrazione, tutto sommato ci rifacciamo la stessa domanda: come dobbiamo trattare queste persone? E come le stiamo peraltro trattando? Tutto dipende da come li consideriamo. E questo in fondo non è altro che la riproposizione dello stesso discorso che si posero rispetto alla scoperta del nuovo mondo questi pensatori. E le domande e queste tre risposte sono molto importanti, non solo per risolvere quel problema di allora, che ha avuto una lunga storia fino ad oggi e che ancora permane, ma anche per affrontare forse questo grande tema del nostro tempo. Bene, anzitutto il grande umanista Sepúlveda, che ha studiato a Bologna, al Reale Collegio di Spagna. A Bologna c'è ancora questo Reale Collegio Spagnolo, dietro, per chi conosce Bologna, è dietro la chiesa a pochi passi dalla chiesa di San Petronio, è la grande piazza di Bologna, la piazza grande, come dicono i bolognesi, non è vero? E lì c'è questo grande, tuttora c'è, è questo grande Reale Collegio di Spagna, che è una lunga storia. E lì fu collegiale, proprio questo Sepúlveda. Quindi la sua fondazione più antica, e coeva la fondazione di questo Reale Collegio di Spagna alla stessa Università di Bologna, più o meno siamo negli stessi anni. Adesso non facciamo questa storia, che è molto interessante, ancora oggi esiste, ancora oggi conferisce il dottorato, questo Reale Collegio di Spagna. Bene, dicevo lì, tra gli altri collegiali, c'è stato anche questo personaggio, Sepúlveda, e ci sono tutte le sue opere. Bene, e che cosa sosteneva in definitiva questo Sepúlveda, che era un filosofo tra l'altro, egli è in definitiva il rappresentante dell'atteggiamento cinico, come dirà Husserl. Parleremo fra breve dell'incipit dell'etica della liberazione. E vedremo, come abbiamo anticipato, che Husserl ritiene fondamentale anzitutto confrontarsi e combattere il cinismo, mentre Happel riterrà, come abbiamo visto, confutare con la contraddizione performativa lo scetticismo. Beh, un rappresentante dell'atteggiamento cinico è proprio questo Sepulveda, che naturalmente era un raffinato pensatore, quindi aveva grandi capacità intellettuali, non era certamente uno sprovveduto. Quindi vedete, il problema è molto complesso. Questo Sepulveda, rappresentante, diremmo oggi, o come dice Dussel, per esempio, del cinismo, è rappresentante perciò del mito della modernità. Era un uomo moderno, diremmo oggi, moderno, rispetto al mondo, come dire, lì, mondo di quel tempo che era, come dire, era agli albori della modernità, era ultramoderno quest'uomo. Faceva, come dire, si presentava come ultramoderno, quindi non come conservatore, come uomo del passato. Le sue teorie egli le presentava come dire, esempi della modernità, del progresso. Quindi per certo verso non erano prive di fascino, naturalmente. In realtà erano ciniche, questo è il problema, erano ciniche. Quindi il suo argomentare, perché qui siamo in pieno dell'etica ante litteram, dell'etica dell'argomentazione, perché questi pensatori, Las Casas, è vero, Sepulveda, e Vittoria presenta argomentazioni vere e proprie, essendo filosofi, no, non fanno altro che presentare argomenti, argomentazioni nel dialogo, in questo dialogo tra di loro. Quindi egli, Sepulveda, nelle sue argomentazioni è cinico, nonostante sia un raffinato pensatore, conosceva molto bene l'aristotelismo. Sapete che in quell'epoca tra il Medioevo e il Rinascimento c'era la riscoperta dell'aristotelismo, della filosofia antica, non è vero, eccetera, no? Quindi era un cinico, perché tuttavia era un uomo moderno agli occhi dell'opinione pubblica, diremmo oggi, era un uomo moderno, perché egli appunto rappresentava questo mito della modernità che era imperniato tutto sull'emancipazione, bisogna emanciparsi, e dobbiamo emancipare perciò questo popolo del nuovo mondo appena scoperto, perché esso è retrogrado, e quindi è sottosviluppato, non è vero, va emancipato, va modernizzato, è un compito dell'Europa civile e moderna, sosteneva Sepulveda, modernizzare anche questo mondo da poco scoperto. Quindi è un dovere, oltre che essere un diritto. Essi, questo popolo, deve subire, assoggettarsi a questo processo di modernizzazione e di emancipazione, per il loro bene, per il loro bene, per il bene di questi popoli. Insomma, bisogna emanciparli, farli conseguire la maggiore età. D'altra parte, anche Kant sostiene che l'illuminismo è l'epoca della maggiore età, bisogna attraverso la ragione conseguire la maggiore età, emanciparsi. E questo per l'Europa abbiamo visto, no? La grande funzione che ha avuto l'illuminismo. Ma è, se vuole, come ante litteram, diciamo, non è vero, sosteneva che questo è il problema, che questa gente, questo continente da poco scoperto, insomma, no? Andava emancipato, andava modernizzato. Perché era retrogrado, era sottosviluppato. Quindi bisognava. E questo era un dovere dei popoli conquistatori, degli europei che sapevano cos'era civiltà, cultura, emancipazione, modernità. Essi sì che lo sapevano. E bisognava imporlo ad essi, imporlo a questi nuovi popoli da poco, perché essi non lo sono, lo possono diventare attraverso l'imposizione. E quindi rendiamoli moderni, quindi li aiutiamo infine. Facciamo il loro bene, senza di noi non riuscirebbero. Noi siamo indispensabili. Ecco il cinismo. Vedete? Insomma, questo detto in parole, come dire, molto semplici, no? Naturalmente egli lo rivestiva tutto ciò di connotati e di forme filosofiche, attraverso l'aristotelismo, i discorsi formali. Ma qui adesso noi non concentriamoci su questo, non vogliamo certo fare un corso su Sepulveda, sulla Scasas e su Vittoria, che sarebbero tre corsi distinti che ci impegnerebbero per tre corsi diversi, no? Tanto è la materia, no? Che dovremmo affrontare. È importante aver compreso, no? Qual era l'argomentazione, tutto sommato, di Sepulveda. Ma più precisamente, che cosa egli sosteneva? Egli dice che ogni distinzione, quindi bisogna distinguerci noi da loro, gli europei, dal nuovo mondo, egli dice che ogni distinzione, in fondo, in base a che cosa si può fare? Facendo delle gerarchie, e quindi implicano delle inferiorità e delle superiorità. Noi siamo superiori, essi sono inferiori, ecco perché ci distinguiamo. Egli non identificava ogni distinzione con l'inferiorità. E quindi dobbiamo distinguerci, in effetti lo siamo, e se sono stati scoperti dopo, non esistevano per noi prima, per noi, ma non per essi. Se hanno già avuto la lunga storia, come sappiamo, i popoli del Nuovo Mondo. Identificava nella distinzione anche, faceva gerarchie. Noi siamo gli superiori, noi siamo i più civili, i più colti, i più sviluppati, i più ricchi. Noi dobbiamo perciò indottrinarli, insomma, educarli, modernizzarli, contribuire a che si sviluppano. Quindi, e perciò, essi perché lo sono, sottosviluppati e inferiori, e perciò si distinguono da noi, perché praticano il cannibalismo. Naturalmente sono inferiori perciò per natura, ecco questo è il punto chiave, sono inferiori perciò per natura, ecco, sono perciò simili allo schiavo, agli schiavi di cui parlava già il mondo antico. Questo è il nocciolo dell'argomentazione poi filosofica, sono schiavi come secondo il concetto di schiavitù del mondo antico, ecco l'inferiorità, non l'inferiorità è vero qualsiasi, quindi un'entità strutturale, metafisica direi dire, non, e quindi non sono uomini, perché sono schiavi, quindi la prima distinzione è la base di tutte le altre inferiorità, è questo, che sono come schiavi, secondo il concetto aristotelico di schiavo, con tutto quello che comporta, come rapidamente vedremo. E quindi praticano pertanto il cannibalismo, l'antica accusa a questi popoli, sacrificano esseri umani alle loro divinità, e poi non conoscono il cristianesimo, dunque noi dobbiamo, e qui il ruolo della Chiesa, il cristianesimo, questo è un'altra parentesi, un altro discorso molto complesso. E quindi se le cose stanno così, quindi sono accuse, di varia natura, ma quella centrale è quella che a noi interessa, sono inferiori per natura, secondo il concetto di natura, e quindi sono schiavi, secondo ciò che Aristotele intende per natura e per schiavitù, quindi è una questione ontologica, quindi sono inferiori a noi. Questo è. Quindi Hegel, come dire, quando dirà quello che abbiamo detto rapidamente, insomma, ha davanti questo quadro, almeno quello di Sepulveda. Cioè, davanti quest'idea. E perciò, egli dice, Sepulveda, se questo è, come dire, il dato, quindi i vari termini dell'argomentazione, no? I vari argomenti, il più importante dei quali è questo, sono inferiori per natura, ripeto. Questo è il punto di partenza, è la base, il fondamento. Da cui derivano poi tutte le altre, che le altre, come dire, sono più lievi, no? Nonostante fossero gravissime agli occhi di Sepulveda, ma insomma, qual è la più grave? È quella filosofica fondamentale, sono inferiori per natura, dunque sono inferiori a noi, sono di natura diversa, non sono come noi, non sono uomini in definitiva, Egli perciò non aveva difficoltà a dire sono schiavi, in fondo, nel mondo antico chi non era uomo, chi non era schiavi. Non possiamo addentrarci in questo. E poi c'è un presupposto, questo era come di termine della. E poi c'era un postulato. E qual è il postulato? Che se fu da cinico, quindi da moderno, atteggiandosi a moderno, non ha difficoltà a denunciare questo postulato, che è tutto da dimostrare, perché, come dire, no? E qual era questo? Che perciò i conquistatori, e dunque in caso gli spagnoli e i portoghesi, avevano il diritto dovere, questo è il postulato, di imporre ciò che per loro, spagnoli e portoghesi, dunque per l'Europa, è il bene per essi i popoli conquistati. Sono essi a stabilire che cosa è bene per loro, per questi popoli conquistati. Quindi questo è il paternalismo. Essi stabiliscono cosa è bene, e questo è un loro diritto e dovere di farlo, data la loro inferiorità, eccetera, eccetera. Quindi li facciamo persino, li aiutiamo. Quindi è il nostro diritto, essendo essi inferiori, e è anche un nostro dovere. Noi li aiutiamo, facciamo il loro bene. Naturalmente, che cosa è bene? Quello che noi riteniamo essere bene per loro, secondo la nostra civiltà, la nostra cultura, il nostro modo di pensare, non è vero. E perciò noi li moderneggiamo. Questo è il nostro diritto e dovere di farlo, perché li dobbiamo emancipare. Questo è il postulato. Noi dobbiamo farlo. È un diritto e dovere, dato che sono esseri inferiori. Vediamo se riusciamo a portarli al nostro livello, con un lungo processo, quindi di imposizione, perché noi dobbiamo imporre il nostro modo di vedere, di pensare, che è un modo poi peraltro moderno, quindi noi in fondo li aiutiamo, facciamo il loro bene. Questo è il cinismo, vedete, quando vedremo del cinismo in un... questo è il cinismo. Perciò... questo è il punto. Questo appariva allora come un uomo moderno, se vuoi, un uomo di moda, perché diceva allora, noi oltretutto anche ci impegniamo per questi popoli. In fondo non avremmo motivo per farlo, lo facciamo per loro, insomma siamo anche altruisti. Questo strano altruismo. Questo strano altruismo. Naturalmente, alla luce di tutti questi, di questa argomentazione, di questi dati, di questo presupposto, di qui tutto lo sfruttamento, i soprusi che sono stati perpetrati, le umiliazioni, capite? Perché se tutto è nelle nostre mani, noi, essendo moderni, più evoluti, più civili, la nostra cultura è migliore della loro, capite? No, guardate che queste argomentazioni, sono importanti non solo per quel tempo, ma perché qualche volta si ripropongono anche nel nostro tempo, e con tante tragedie, naturalmente. A volte non si dicono, ma sono appunto come qui, sono dei presupposti taciti, impliciti, perché nessuno, seppur non aveva il coraggio di dirle, di pronunciarle, ma forse oggi magari non si dicono ad alta voce, ma come dire... E il non detto, naturalmente. Capite quanto è importante questo tema? Bene, non possiamo entrare nel merito di questa argomentazione, tipicamente cinica, però moderna, che appariva con le vesti del modernizzatore, in fondo di un modo di fare che, insomma, come dire, noi... siamo disponibili ad aiutarvi, cioè, però dovete ubbidirci, dovete assoggettarvi ai nostri canoni, della nostra cultura, della nostra civiltà, del nostro modo di vedere il mondo, eccetera, eccetera, perché noi siamo superiori a voi. Questo modello voi dovete, vi dobbiamo inculcare questo modello. Come? Imponendovelo. Imponendovelo. Se non si riesce... Quindi, se vuole, era molto chiaro, bisogna imporlo, non c'è altro mezzo. Bisogna imporlo, anche con la forza. E quante volte è stata usata la forza lì nella storia di quel continente? Anche con la forza. Vedete? Questo cinismo. E anche oggi, quando diciamo di trasportare la democrazia, no? Vedete, qui gli esempi sono molti. Questo è molto importante, no? E perciò, come dire, Perciò gli dico, come dire, e qui c'è un'implicita, ma non tanto, perché Sepulveda era molto spregiudicato, diremmo oggi. E perciò gli dice, noi la violenza che facciamo è verso di voi, per questa imposizione, che è per il vostro bene. È giusta, è doverosa. Quindi, e di qui anche la sua teoria della guerra giusta, no? E quindi la violenza che noi facciamo, vi facciamo, di tutti i generi, perché lo scopo deve essere raggiunto, di emanciparvi e di portarvi al nostro modo di pensare, perché noi siamo il modello, noi siamo moderni, voi dovete solo, imitare, e quindi perché non avete nessuna autonomia, nessuno. È terribile, questo modo di pensare. Però, come dire, argomentato, rivestito di tutte le categorie aristoteliche, come egli, essendo uomo di grande ingegno, sapeva fare. Era molto, come dire, seducente questo modo di proporsi. Non è vero. Quindi, noi, è giusta, la nostra violenza nei vostri confronti. È giusta. È doverosa. È per il vostro bene. È incredibile, come voi immagino, stiate pensando, questo atteggiamento. Eppure, naturalmente, essa è la base di un certo modo di comportarsi, no? Che ha prodotto in quel continente tutto ciò che nella storia, vero, noi possiamo analizzare e valutare. Perciò, ma questo perché? Perché quegli uomini sono, è il punto che ci interessa, barbari e servi per natura. Secondo i concetti che di barbarie e di natura e di servitù, e quindi e creati niente poco di meno da Aristotele, che naturalmente se vuole sfrutta a suo modo, no? E però tuttavia l'armamentario concettuale è quello aristotelico. E perciò questi loro concludono. Sono questi nuovi popoli, secondo sé, sono incolti, perciò, perché noi abbiamo la cultura, essi sono incolti, e sono inumani, perché sono di natura inferiore. Noi siamo umani, siamo uomini, ma essi non lo sono, sono di natura inferiore. E perciò, come dire, bisogna trattarli anche, imporre questo. E quindi giustifica la violenza. Specie quando essi si rifiutano di accettare, come gli dici, il comando, il consiglio e l'imperio di quelli che sono più prudenti, più potenti e perfetti di loro. E sono gli europei. Più prudenti. Qui è una categoria etica della prudenza. E poi più potenti, e qui la potenza politica, la potenza militare. E più perfetti. Perché sono uomini. In senso stretto, sono veri uomini. E come gli dice, comando che questo imperio è per il loro bene. O come scriveva Sepulveda, in un testo famoso, dobbiamo trattarli analogamente a come. Il corpo è subordinato all'anima, secondo la struttura aristotelica. Il corpo è subordinato all'anima. L'istinto alla ragione. I bruti all'uomo. Ma essi, come dire, queste prime categorie, corpo, istinto, bruti, sono quelli che gli attribuisce a quei popoli, mentre anima, ragione. Uomini sono quelli che appartengono all'uomo civilizzato europeo moderno, no? Secondo Sepulveda. E poi la moglie al marito. Naturalmente, nel senso per quell'epoca, no? Quindi come la moglie è subordinata al marito, così il corpo all'anima, l'istinto alla ragione, i bruti all'uomo. L'imperfetto al perfetto. Questa scala è sempre più ascendente, quindi che ci fosse discriminazione tra uomini e donne, beh, ma lì c'è una discriminazione più radicale, tra uomini e non uomini, questi erano nel tanto che corporeità, istinto, bruti, erano i perfetti rispetto a ciò che è perfetto, che è il prototipo dell'uomo europeo, moderno, eccetera. Per il bene di tutti, per il bene loro, li dobbiamo emancipare anche con la violenza, ma di tutti, anche nostro, perché in fondo così facciamo progredire l'umanità. Secondo quale meque? Secondo quale criterio? Il nostro. Perché la nostra è la cultura egemone, la nostra è la cultura perfetta, la nostra è la civiltà. Noi siamo moderni, noi siamo il canone. Quindi per il bene nostro e loro, di tutti. Qui vedete un esempio dell'argomentazione cinica, del cinismo, come dirà Dussel. Quindi vedete, questo, adesso noi non possiamo ripercorrere complesse e sottili argomentazioni di Sepulveda, guardate, questo è il punto. Non era certo, come ho già anticipato, uno sprovveduto. Non possiamo ripercorrere. Quindi questo è e perciò questo è fondamentale, di qui allora egli, anche l'utilizzazione che gli fa del concetto di modernità. La modernità che certamente no, è un'epoca della storia della civiltà umana, no? Certo, noi quando studiamo storia, studiamo in filosofia e in storia del mondo moderno, ma come la usava Sepulveda? Questa categoria della modernità? La riduceva a un mito, non era semplicemente un momento del progresso storico, era un mito. In base a questo mito, egli cercava anche di giustificare la violenza. Cercava di giustificare la violenza. E di qui naturalmente era chiaro che quindi era evidente che la conseguenza è che si devono riconoscere, assoggettarsi, rispettare la dominazione spagnola, portoghese, europea, quindi questo era fuori discussione, ma questo, come dire, era una delle conseguenze ovvie, no? Di questa impostazione. Di questa impostazione. E soprattutto, vero, il punto chiave che essi erano barbari e schiavi per natura. Questo era il punto fondamentale. Da qui traeva poi conseguenze sociopolitiche e quindi anche etiche, e soprattutto etiche, no? Questo è molto importante. Questo è importante, no? E di qui, come dire, no? La giustificazione di tutti i soprusi, perché erano per il loro bene, erano per il loro bene. E qui l'uso della violenza come vedete, viene giustificata, perché è giusta. Perché è per il bene di tutti, di loro e anche di noi degli europei del tempo, diceva. Perché? Perché appunto serve ad emanciparli, a modernizzarli, a cercare insomma, di renderli come noi, dato che non lo sono. Ma non è facile, perché essi non lo sono per natura. Sono barbari, servili, come abbiamo detto, eccetera, no? E quindi, come dire, e come entrano questi, come li spingiamo a dialogare con noi? E con la violenza. Ecco, questo è ecco il cinismo. Mentre, come dire, l'appendice, lo scettico, entra nella comunicazione. No? Il cinico è come facciamo? Con la violenza noi lo includiamo, ma egli non vuole entrare, lo includiamo con la violenza. Naturalmente voi capite che è uno strano modo di includerlo nella comunicazione. Attraverso la violenza. che viene giustificato, come se vuoi giustifica la guerra giusta. Certo. Quindi qui c'è una giustificazione della violenza per il bene di tutti, come dice. E quindi questi sono, come dire, adesso viene imposto di entrare nella comunicazione, nel dialogo, con la violenza, costringendoli. E a tal proposito, naturalmente, poi egli si richiama anche una complessa interpretazione, ma non possiamo qui discuterla, di un celebre testo evangelico, che naturalmente è il Vangelo di Luca, capitolo 14, versetto 15-24, quella celebre parabola, dove naturalmente ci sono gli invitati a questo banchetto. Questo anche nel mondo ecclesiastico era costituito con pochi problemi. E richiama questa parabola, che in realtà poi è stata mal interpretata, comunque complessa. Luca 14, capitolo 14, versetti 15-24, in cui c'è il matrimonio, c'è un banchetto, e quel signore invita con i suoi amici, ma questi non hanno da fare, invitano i parenti, ma questi sono impegnati, insomma avanzano delle non ci vanno, eccetera, eccetera, finché il banchetto è pronto, è tutto preparato, manda i servi, questo signore, per il paese, per il villaggio, e raccoglie i poveri, tutti quelli che trova, insomma, tutti gli esclusi, quelli che lui mai avrebbe invitato, naturalmente, e li obbliga a venire, li obbliga a venire. E naturalmente, se si richiama anche a questo testo, naturalmente, che è molto complesso, la cui interpretazione è molto complessa, perché sono obbligati questi a venire, il padrone mai l'avrebbe invitato, no? A un banchetto nobile, vero? Questi sono gli ultimi, non l'avevo mai manco immaginato, ma siccome tutti si rifiutano, questa è l'analogia con l'entrare nella comunicazione, no? Quindi li obbliga per il loro bene, questo nel testo di Luca, no? Il banchetto, eccetera, è tutto in chiave religiosa, no? Chi sono i chiamati? Molti non rispondono, accampano scuse, alla fine si chiamano i poveri, gli ultimi, e qui dice però, sembrerebbe dire il testo li obbliga, ma non è così, ma seppure lo interpretavo in questo modo. E quindi li costringo ad entrare a partecipare al banchetto, che in fondo, come dire, è una cosa buona, no? Partecipare al banchetto, e l'analogia è con la salvezza, no? Insomma, è utile, in ogni caso, insomma, se la salvezza è fondamentale, li chiamiamo, prima li invitiamo, ma poi in tutti i modi cerchiamo di farli entrare in questo circuito della salvezza. Naturalmente non entriamo in questa piccola questione. A noi ci interessava qui, come dire, se vuole, chiama persino, no? A suo sostegno questa celebre parabola evangelica, che è una lunga anche Sant'Agostino la interpretò in un certo modo, in questo brano. Ma adesso non dilunghiamoci su questo, che sarebbe molto interessante, naturalmente. Ma questo l'abbiamo detto perché Sepulveda si richiamava persino a questo testo celebre, interpretandolo a suo modo, dicendo che insomma in questo banchetto che il Signore, che aveva prontato il banchetto, chiama i parenti, chiama i fratelli, i cugini, rifiutano perché non hanno tempo, chiamano i parenti più lontani, poi chiamano gli amici, ma insomma nessuno quasi ci va. Allora alla fine ordina i servi di andare per il villaggio, di raccogliere tutti, di costringere in ogni caso a venire. E quindi, come dire, se vuoi, vede, lo scopo era nobile, partecipare al banchetto, lì il simbolo è per il banchetto divino, naturalmente, E quindi allo stesso modo noi altri usiamo tutti i mezzi perché essi entrino in questo processo emancipatorio. Non è vero. Bene, finiamo qui con Sepulveda, ma credo che a grandi linee ho tentato di darvi alcune linee fondamentali, alcuni aspetti fondamentali dell'argomentazione di questo personaggio che insomma aveva una certa influenza.